greenwashing operato da De Scalzi, operato proprio in questi giorni. Ieri c'era ci doveva essere l'assemblea degli azionisti di Eni, e anche oggi ci sono ancora delle iniziative, ma soprattutto le iniziative di chi cerca di puntualizzare quanto è ipocrita la posizione, appunto, di De Scalzi e soci. E abbiamo Maura, credo, al telefono. Ci senti?
Sì, ciao. Sono qui con Andrea, anche che si è occupato anche lui del dossier di cui parlerò, e che anche lui, insomma, ci sarà oggi all'iniziativa di cui stavi parlando.
E il dossier si chiama Follow the Green, e smaschera, appunto, la posizione di De Scalzi e soci, che vorrebbero spacciarsi per veri ecologisti. Poi la cosa più ecologista che riescono a fare è passare dal petrolio al gas naturale, giusto? Più o meno.
Esatto. Sì, esatto. Esatto, sì, come dicevi tu, diciamo, ieri c'è stata effettivamente l'assemblea degli azionisti, proprio quella specifica di Eni, e devo dire che forse per la prima volta dopo diverso tempo è finita prestissimo, intorno all'1:30 era già uscito il verbale. Questo perché quest'anno, diciamo, non si hanno permesso, anche a causa, insomma, delle misure, a causa del Covid, di partecipare. Il che significa che, e tra l'altro non hanno neanche pensato di attivare la possibilità di fare un live streaming, per esempio, cosa che invece precedentemente negli anni passati, insomma, si era fatto. E noi, diciamo, le realtà della società civile in qualche modo si sono riorganizzate. Ieri mattina c'è stata una controassemblea organizzata da Greenpeace, da Recommon. Ieri pomeriggio abbiamo partecipato invece a un'altra assemblea fatta dagli SFF, e il fatto, diciamo, che ci siano tante realtà che provano anche a ribadire una posizione contraria e a dare anche una narrazione contrapposta a quella di Eni è sicuramente un buonissimo segnale.
Eni che comunque investe tantissimo in comunicazione per cercare di convincere della sua bontà, del suo ecologismo.
Cioè, pensa che nel 2019 ci ha speso 73 milioni di euro, quindi comunque una cifra considerevole, ma basta, diciamo, guardare anche il sito stesso di Eni, che ci si rende conto che, insomma, sulla pubblicità, sulla narrazione di sé si è speso tantissimo. Ci sono podcast, video di persone nel senso di storie di vita, per mostrare proprio la bellezza del mondo di Eni. A me ce n'è una che io vi invito davvero a guardarli, perché, cioè, a spulciare il sito, perché è davvero fatto benissimo. C'è un video che io racconto sempre per far capire un po' di che cosa stiamo parlando, in cui, per parlare per esempio della raffineria di Taranto, ora i problemi di Taranto li sappiamo tutti, eppure, diciamo, che loro, per raccontarla, hanno deciso di intervistare una donna che è la direttrice della sezione della raffineria, che ci racconta com'è per lei lavorare dentro la raffineria, e per farlo, diciamo, si fa entrare a casa sua, ci fa vedere la sua famiglia e ci dice che ha una famiglia al contrario, cioè la mamma lavora, quindi ha un ruolo importante all'interno della raffineria di Taranto, e il papà invece fa il babysitter ai figli, come per dire: e noi di Eni diamo importanza all'indipendenza delle donne, quasi a voler capovolgere lo stereotipo. Peccato che poi a una domanda che invece si era posta lo scorso anno in assemblea degli azionisti, quando gli si facevano una domanda sul ruolo delle donne nelle posizioni apicali di Eni, si diceva che l'incremento della presenza della personale femminile è di circa un punto percentuale. Questo è ovviamente è soltanto un esempio, però è per far vedere come effettivamente spesso i racconti stessi di Eni, quello che succede è che spesso sono contrapposti o comunque messi in dubbio dagli stessi documenti di Eni, che, se studiati bene, si dicono che poi effettivamente il suo operato non è proprio specificatamente così.
E altri aspetti relativi alla contingenza attuale, evidenziati anche dal vostro dossier, quali sono in particolare?
Sì, diciamo che nel dossier quello che abbiamo voluto fare è proprio raccontare le questioni legate ai cambiamenti climatici, alle fonti fossili, all'economia circolare e poi nello specifico sui territori, e raccontarli, diciamo, per mezzo di due lenti. Da una parte quella della narrazione di Eni, quindi quella di cui vi dicevo prima, per mezzo dei podcast, di video, le pubblicità, anche per mezzo delle interviste che sono state rilasciate durante gli ultimi anni, e invece dall'altra parte contrapporle con quella che è la narrazione che invece secondo noi assomiglia un po' di più alla realtà dei fatti. Ed in particolare, diciamo, e poi l'ultimo capitolo invece siamo focalizzati specificatamente su Gela, sempre per guardandola, diciamo, con queste due chiavi.
In pratica evidenziare le contraddizioni interne anche alla narrazione stessa di Eni.
Sì, esatto. Cioè, per esempio, ti faccio un esempio sulle fonti fossili. Quello che ci siamo resi conto è che nell'ultimo anno, per esempio, studiando un po' tutte le interviste che sono state rilasciate, che Descalzi ha rilasciato, ogni volta che gli si chiedeva qual era, insomma, qual è la produzione di idrocarburi, cosa ci si aspettava per il futuro, non che lo nascondesse, per carità, però comunque provava sempre a dire sì, è certo, ci occupiamo di questo, però comunque Eni dei prossimi 30 anni sarà diversa, taglieremo un sacco, insomma, l'80% delle emissioni al 2050, provava sempre un po' a glissare verso una narrazione di un'impresa che effettivamente è green. Eppure, diciamo, studiandosi un po' l'ultimo documento uscito da Eni, che è quello del 28 febbraio, che è il piano strategico fino al 2050, quello che si specifica è che invece ci sarà un incremento, che innanzitutto il 2019 è stato, come diversi anni a questa parte, un anno record in termini di produzione di idrocarburi, e che tra l'altro questo incremento sarà previsto fino al 2025, quindi comunque nei prossimi anni ci sarà ancora un incremento di produzione di idrocarburi. E poi per arrivare invece al 2050, in cui l'85% della produzione sarà a gas, ma non che questo, appunto, come dicevi anche tu all'inizio, non che questo non sia una fonte fossile. Io su questo, anche questo mi interessa specificarlo, durante questo periodo di pandemia abbiamo approfittato un po' come tutti per riguardarsi dei vecchi film, e mi sono vista questo film che è Il caso Mattei di Francesco Rosi, non so se tu l'hai visto, però
beh,
a un
sì.
certo punto ok a un certo punto
sono abbastanza anziano per lui.
A un certo punto, insomma, si parla proprio di tutta la nascita dell'Eni, insomma, si ripercorre un po' tutta la storia, e mi aveva colpito il fatto che a un certo punto, diciamo, la rinascita poi effettivamente di Eni veniva quando, nel momento in cui scoprono dei giacimenti di metano in pianura padana. E quindi da là c'è questa scena, secondo me, epica del film, in cui si vede questa fiammata e di tutti contentissimi per la scoperta di questi giacimenti. Ecco, stiamo parlando di metano, appunto, prima tu dicevi sono abbastanza vecchio per ricordarmelo, e si tratta di un film vecchio, si tratta di un racconto del dopoguerra, eppure oggi Eni punta fino al 2050 su quella stessa cosa su cui puntava appunto alla sua nascita,
negli anni 60.
Esatto, quindi anche qui memoria storica per ricordarsi che è la stessa cosa ma narrata in una maniera differente. E poi, diciamo, magari anche per cambiare un attimo voce, io faremo un attimo parlare anche Andrea rispetto invece alla questione specifica di Gela, secondo me, perché è emblematico anche non soltanto, noi abbiamo posto, diciamo, sia delle questioni generali come quella che ti sto raccontando io, e poi anche delle questioni specifiche sui territori che magari lui, essendo di Gela, un giornalista di Gela, magari ti può, cioè può essere, insomma, più
cioè bravo che esemplifica anche più i termini meno in generale, più localmente.
Esatto.
Sì, innanzitutto salve a tutti e a tutte. Ciao, io affronto da anni il tema di Gela, ma non solo, perché secondo me è importante raccontare anche l'impatto poi nei singoli territori, appunto, della grande industria, che sarà banale dirlo, ma comunque ha come socio di maggioranza pur sempre lo Stato italiano, per cui gli effetti della grande industria poi si vedono appunto sui singoli territori. E mi sembra di poter dire che Gela sia davvero un caso emblematico, tanto che appunto nel nostro dossier abbiamo dedicato uno specifico capitolo proprio sulla situazione di Gela. La faccio breve: nel 2014 Eni decide di chiudere la raffineria, che era attiva da inizi degli anni 90, mentre insomma i primi pozzi di petrolio sono stati scoperti a fine anni 50. E lo stesso, lo citava prima Mauro, fu lo stesso Enrico Mattei in persona a volere quello che allora era uno stabilimento petrolchimico proprio a Gela, perché appunto nel dopoguerra il sogno dell'industria, che avrebbe portato il progresso anche in Sicilia, fu alla base appunto della scelta di impiantare uno stabilimento petrolchimico in un territorio che fino a quel momento era prettamente agricolo e marittimo. Quindi diciamo veramente dall'oggi al domani Gela si trova a dover fare i conti con un'industria pesante che tratta idrocarburi. Questo ha contribuito ampiamente da una parte certamente allo sviluppo e alle modifiche degli equilibri del territorio, ma dall'altro ha portato tutta una serie di notevoli conseguenze, non solo dal punto di vista ambientale e di salute, insomma questioni ampiamente già note, ma secondo me anche dal punto di vista prettamente economico e sociale, perché il territorio si è legato mani e piedi alla presenza industriale, per cui come dire, è stato drogato anche dalla presenza di Eni, per cui lo sviluppo ha sempre coinciso con i disegni industriali dell'azienda, e questo lo si è visto appunto soprattutto quando nel 2014 Eni ha deciso di chiudere la raffineria in maniera unilaterale. E da quel momento, quindi sono passati 6 anni, e c'è un territorio che ancora non riesce a come dire, tracciare nuove rotte di possibili nuovi sviluppi, perché insomma, a distanza di 6 anni da quella decisione l'unico impianto industriale attualmente attivo è una raffineria cosiddetta green, che viene in realtà alimentata ad olio di palma. E a parte questo, appunto, si accennava prima alla questione per cui Eni nel corso degli anni vuole sostituire sostanzialmente il petrolio con il gas, che lo ricordiamo tutti è comunque una fonte fossile, e questa cosa avverrà anche a Gela, per cui c'è un progetto che è che prevede gli investimenti maggiori, guarda caso, dell'azienda, che è il progetto Arco Cassiopea, che prevede la realizzazione di un gasdotto sottomarino che porti il gas che c'è a mare, in un tratto di mare bellissimo che è quello tra Gela e Licata, e che porti questo gasdotto, quindi attraverso il gasdotto direttamente a terra. Ma anche qui però, a parte la realizzazione del gasdotto, poi non c'è neanche alcun alcun contributo dal punto di vista lavorativo, perché il lavoro per i metalmeccanici e gli edili, che in questi anni invece sono stati costretti a ricorrere agli ammortizzatori sociali, sarà giusto il tempo della realizzazione della struttura, e poi di nuovo ci sarà, è facile prevederlo, una nuova crisi lavorativa, per cui davvero al territorio delle attività industriali di Eni non rimane nulla. Questo è quello che abbiamo provato a denunciare anche nel dossier, mentre invece, per ripercorrere un po' il racconto appunto opposto che fa Eni, nella narrazione di Eni siamo nel pieno della di una magica riconversione di cui però insomma non si vedono ancora i frutti.
E si vede un po' anche lo stesso atteggiamento della Total a Ragusa, che ci ha raccontato esattamente un anno fa Pippo Guriero. C'è un luogo dove già negli anni 50 e 60 si erano impiantati delle industrie petrolifere, che avevano apparentemente prodotto una sorta di boom economico che poi è andato a detrimento del territorio, delle altre risorse del territorio, causando anche una forte crisi. Adesso di nuovo la Total sta cercando di fare rilanciare e fare delle trivellazioni proprio nella zona di Ragusa. Quindi ci sono parallelismi tra Total e Eni.
Sì, che tra l'altro Eni ha pure una presenza proprio a Ragusa, ma anche qui sia a Ragusa che a Gela si continua a estrarre con i vecchi pozzi di petrolio, le vecchie trivelle. E veramente c'è poco altro. Almeno a Ragusa c'è un impianto che tratta il petrolio e che realizza ancora per esempio le plastiche, cosa che a Gela non c'è neanche più dagli anni insomma da fine anni 80, per cui davvero è un atteggiamento sia da parte di Total sia da parte di Eni che è semplicemente colonizzatore, in cui arrivo, estraggo le risorse e poi le lavoro altrove, e al territorio rimangono solamente le briciole.
Ecco, il vostro dossier si può scaricare, io l'ho scaricato dal sito asud.net, giusto?
Sì, dal sito di asud.net, insomma liberamente scaricabile. E poi voglio ricordare che oggi ne parleremo in maniera più dettagliata all'interno di un webinar che si terrà dalle pagine Facebook di Assud a partire dalle 18:30.
Sì, che l'avete intitolato appunto Follow the Green, la narrazione di Eni alla prova dei fatti, questo webinar, che è alle 18:30. Si può raggiungere attraverso la sede, il sito di asud.net, giusto?
Sì, esatto.
Perfetto. Avete altro da aggiungere su il vostro dossier e su il tentativo di Eni di rifarsi la faccia, nonostante invece produca solo danni, sia un letale, dannoso?
Sì, io volevo aggiungere che come insomma abbiamo già fatto l'anno scorso, appunto lo accennava prima anche Maura, Eni dà la possibilità di inoltrare domande sulle attività dell'azienda agli azionisti. Noi da un paio d'anni che appunto siamo diventati anche azionaristi critici, per cui abbiamo acquistato veramente pochissime azioni, perché insomma meglio averci a che fare poco con Eni, per cui c'è cioè, giusto un'azione o due, giusto insomma la possibilità di partecipare e niente più, però insomma con questo metodo siamo riusciti anche quest'anno a inoltrare delle domande molto puntuali e dettagliate su appunto aggiornamenti delle attività industriali, provando a mettere insomma spalle al muro, per così dire, l'azienda rispetto alla narrazione che fa, e alcune risposte che ci hanno fornito sono emblematiche. Eni comunque risponde in maniera devo dire abbastanza precisa, certo quando può svia o non risponde direttamente, però comunque insomma ci lascia dei dati su cui poi noi nei prossimi giorni vorremmo ulteriormente riflettere. Quest'anno non c'è stata la possibilità appunto di una replica a voce come succedeva negli anni passati. Devo dire che in questo io volevo solamente aggiungere c'è anche secondo me la complicità del governo nazionale, che col decreto Cura Italia aveva indicato alle grandi aziende che avrebbero tenuto in questo mese, soprattutto le assemblee degli azionisti, la possibilità di scegliere tra un'assemblea che si poteva tenere anche fisicamente dal vivo, mantenendo le distanze di sicurezza, oppure prevedere la possibilità di dirette streaming, oppure dava anche la possibilità di tenere le assemblee a porte chiuse. Ovviamente Eni ha scelto l'ultima delle opzioni, ma è chiaro che magari il governo avrebbe potuto invece essere più restrittivo su questo per favorire anche una maggiore partecipazione, cosa che non c'è stata, per cui se la sono tenuta ancora una volta Eni, nonostante la presenza dello Stato, ha deciso di tenere un'assemblea a porte chiuse, ha mandato solamente un comunicato in cui ha ratificato degli accordi già presi, tra cui la terza riconferma di Claudio Descalzi ad amministratore delegato di Eni.
Sì, che è un vero scandalo. Va bene, allora a oggi pomeriggio 18:30 nel sito di Assud c'è il webinar.
Esatto.
Ok, grazie mille.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao.
Salute. Ciao, grazie.
Ciao.